Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso bentornati insieme. Oggi apriremo la Bibbia in un nuovo libro, quindi possiamo dirvi che alcuni studiosi della Bibbia considerano l'Epistola di Giovanni come l'ultimo libro della Bibbia scritto. Certamente le Epistole di Giovanni sono le ultime cose che egli scrisse. Sono chiamate lettere, eppure la prima epistola non è scritta in forma o con lo stile di una lettera. Non c'è saluto all'inizio e nemmeno alla sua conclusione. Il suo stile è più quello di un sermone. Ha tutte le qualità del messaggio di un predicatore devoto, che ama, si preoccupa per un particolare gruppo di credenti. Giovanni serviva come anziano o pastore della chiesa di Efeso, che fu fondata da Paolo. Nella chiesa si è creduto per molti anni che Giovanni scrisse prima il suo Vangelo, poi le sue epistole e infine l'Apocalisse, proprio prima della sua morte. Ad ogni modo, in anni recenti alcuni di noi sono giunti alla convinzione che Giovanni scrisse le epistole per ultime. Quindi scrisse le sue epistole dopo la sua prigionia sull'isola di Patmos. Questo le pone nell'anno 100 circa dopo Cristo. Giovanni morì a Efeso e fu seppellito lì. La basilica di San Giovanni fu costruita sopra la tomba di Giovanni da Giustiniano nel V secolo. Per capire la prima epistola di Giovanni, dobbiamo sapere qualche cosa sulla città di Efeso, all'inizio del II secolo. Era molto simile alla tua città o al tuo paese oggi. C'erano quattro fattori importanti che prevalevano a Efeso e in tutto il mondo romano. Primo, c'era una semplice familiarità con il cristianesimo. Molti dei credenti erano figli e nipoti dei primi cristiani. Lo splendore iniziale fresco e luminoso della fede cristiana era sbiadito. La novità se n'era andata. Il brivido e la gloria dei primi giorni si era dileguato. Oh, quanto era stato eccitante essere un credente in quei giorni, quando Paolo era venuto in paese, aveva sfidato Diana degli Efesini. L'intero paese era stato in subbuglio. In Atti 19 leggiamo degli effetti della predicazione nella sinagoga di Efeso e anche l'impatto della sua lezione giornaliera alla scuola di Tiranno per 2 anni. Quanto era fervente il loro amore, il loro zelo per Cristo in quei giorni. Ma molti anni dopo, quando il Signore Gesù Cristo mandò una lettera ai credenti di Efeso tramite Giovanni, mentre questi era in esilio sull'isola di Patmos, disse: «Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore». Apocalisse 2, versetto 4. Era come Gesù aveva avvisato molti anni prima: «Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà», come è scritto in Matteo 24, al versetto 12. La devozione degli Efesini e la dedizione a Cristo era in declino. E così passiamo al secondo fattore che dicevamo prevaleva in Efeso e in tutto il mondo romano. Gli alti standard della cristianità resero i cristiani diversi, e i figli e nipoti dei primi cristiani non volevano essere diversi. I credenti venivano chiamati santi. Il significato primario della parola è messo da parte, per uso esclusivo di Dio, quello che appartiene a Dio. I vasi e gli utensili nel Tempio erano chiamati santi in quanto erano usati per il servizio reso a Dio. Il Tempio era santo, il sabato era santo, ora i cristiani dovevano essere santi, diversi, messi a parte per il servizio di Dio. Ma gli Efesini erano diventati cristiani da catena di montaggio, programmati dal computer dei compromessi, erano diventati cristiani di plastica, erano fatti da uno stampino diverso da quello dei discepoli ai quali Gesù aveva detto: «Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia». Giovanni 15, versetto 19. E anche nella sua preghiera a suo padre vi sono queste parole in Giovanni 17, al versetto 14. «Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo». C'era un cedimento dell'etica giudeo-cristiana e una indifferenza verso gli standard della Bibbia. Come terzo fattore possiamo citare la persecuzione, che non era il nemico della cristianità. Il pericolo per la chiesa di Efeso non era la persecuzione dal di fuori, ma la seduzione dall'interno. Lo stesso Signore Gesù li aveva avvisati di questo. «Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti». Matteo 24, versetto 24. E l'Apostolo Paolo aveva detto agli anziani di Efeso: «Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli». Atti 20, versetti 29 e 30. La cristianità non era in pericolo di distruzione, era in pericolo di mutamento. Si stava provando a migliorarla, a darle rispettabilità intellettuale e farla parlare nei termini della filosofia popolare. Quarto aspetto, infine, lo gnosticismo era il vero nemico del cristianesimo. E, amico o amica, lo è ancora. Lo gnosticismo era la base filosofica dell'impero romano. Lo gnosticismo prese diverse forme. A ogni modo, un principio primario passava per questa filosofia. Le cose materiali erano essenzialmente qualcosa di male. Solo lo spirito era buono. Tutto il mondo materiale era considerato del maligno. Per questo lo gnosticismo disprezzava il corpo. Essi affermavano che nel corpo c'era lo spirito, come un seme nella terra sporca. Lo stesso principio è nel liberalismo moderno oggi, che sostiene che c'è un po' di buono in tutti e che ogni persona deve sviluppare quella scintilla di buono. Gli gnostici cercavano di far crescere il seme, lo spirito in loro, e cercavano di liberarsi del male che è il corpo. C'erano due metodi estremi per adempiere questo, praticati dagli stoici e dagli epicurei. L'incontro dell'Apostolo Paolo con queste due sette è riportato in Atti 17, al versetto 18. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: «Che cosa dice questo ciarlatano?» E altri: «Egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la resurrezione». Gli stoici erano discepoli di Zeno, e il loro nome veniva dal portico dipinto di Atene, dove Zeno insegnava. Erano panteisti che sostenevano che l'uomo saggio avrebbe dovuto essere libero da passioni, non colpito da gioia o rabbia, e sottomessi alla legge naturale. Osservavano regole rigide e di autodisciplina. Gli epicurei presero il loro nome da Epicuro, che insegnava ad Atene. Essi accettarono le divinità greche del Monte Olimpo, consideravano il piacere piuttosto che la verità come lo scopo della vita. Originalmente essi cercavano soddisfazione e gratificazione intellettuale, non sensuale, ma più tardi insegnarono ai loro seguaci soddisfare i desideri del corpo in modo che non se ne sarebbero più preoccupati. C'erano tante sfumature e differenze tra i due estremi dello stoicismo e dell'epicureismo, ma tutti rinnegavano Gesù come Messia. Io credo che Giovanni avesse in mente loro quando scrisse in Prima Giovanni 2, versetto 22. Chi è il bugiardo, se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo, che nega il Padre e il Figlio. Essi rinnegavano l'incarnazione, facendo il ragionamento che Dio non avrebbe potuto prendere un corpo umano, in quanto tutta la carne è malvagia. Per questo Giovanni dichiarò distintamente: «E la parola è diventata carne, è abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre». Giovanni 1, versetto 14. E nell'epistola, sempre Giovanni, scrisse: «Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, e ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire, e ora è già nel mondo». Prima Giovanni 4, versetti 2 e 3. Lo gnosticismo considerava l'incarnazione impossibile, in quanto Dio non poteva unirsi con niente di malvagio come il corpo. Insegnava che sembrava solo che Gesù avesse un corpo, ma di fatto non lo aveva. Per esempio, quando camminava non lasciava impronte. Cerinthus era più sottile nel suo insegnamento. Egli dichiarò che c'era sia un Gesù umano che un Cristo divino. Questa divinità scese su di lui al suo battesimo e lo lasciò alla croce. Infatti il Vangelo di Pietro, che è un libro apocrifo, traduceva le parole di Gesù sulla croce così: forza mia, perché mi hai abbandonato?» I padri della Chiesa primitiva avevano combattuto questa eresia e dichiararono che «Egli divenne quello che noi siamo per farci diventare quello che Lui è». È mia ferma opinione che Giovanni scrisse questa epistola per rispondere agli errori dello gnosticismo. Effettivamente c'è uno scopo diviso in cinque parti espresso in Prima Giovanni: «Perché voi pure siate in comunione con noi, e con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Perché la nostra gioia sia completa, perché non pecchiate, perché sappiate che avete la vita eterna e che credete nel nome del Figlio di Dio». La prima epistola di Giovanni è stata chiamata il luogo santo del Nuovo Testamento. Porta il Figlio di Dio oltre la soglia nella comunione della casa del Padre. Tutte le altre epistole sono epistole di chiesa, ma questa è un'epistola di famiglia e dovrebbe essere trattata in tale modo. La chiesa è un corpo di credenti e siamo benedetti, come ci dice Efesini 1 al versetto 3, ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Ci viene data questa posizione quando crediamo nel Signore Gesù Cristo. Credere nel Signore Gesù ci porta nella famiglia di Dio. Nella famiglia abbiamo una relazione che può essere danneggiata, ma restaurata. Infatti in 1 Giovanni 1, al versetto 9, è scritto: «Quando confessiamo i nostri peccati», e poi: «Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità». Sono convinto che questa epistola sia più importante per i credenti nella Chiesa che le epistole di Chiesa. Quando ci si muove in questo libro meraviglioso, si vede crescere la Chiesa. I credenti hanno bisogno di certezze, e in questa lettera troveremo delle certezze riguardo a Dio e a Cristo. I motivi, la causa della sua venuta, l'amore e il suo scopo di togliere i peccati. Rafforzeremo anche la certezza sulla nostra situazione di cristiani. Giovanni ci dirà che sappiamo che siamo in Lui, che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, poi che siamo da Dio in quanto siamo della verità, e poi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, che abbiamo perciò la vita eterna. Essere un cristiano, per Giovanni, vuol dire essere nato da Dio, conoscerlo, essere in Lui, godere dell'intima comunione personale con Lui, che è la vita eterna. Giovanni dichiara che lo scopo del suo scritto è che coloro che credono possono anche sapere. Non dobbiamo quindi avere dubbi sul nuovo rapporto che abbiamo con Dio. Questa certezza darà al credente l'audacia, la franchezza nel suo rapporto con Dio attraverso la preghiera. È quindi molto importante capire questo piccolo libro. In prima Giovanni ci sono tre definizioni di Dio. Dio è luce, Dio è amore e Dio è vita. E io ho usato queste espressioni per formare tre maggiori divisioni di questa epistola. Ve li enuncio. Prima cosa, Dio è luce. Possiamo vedere come i figlioli possono avere comunione con Dio camminando nella luce, confessando i peccati e con l'intercessione di Cristo come avvocato. Seconda cosa, Dio è amore. E vedremo come i figli possono avere comunione l'uno con l'altro e non devono amare il mondo. Possono conoscersi, vivere insieme. Esamineremo l'amore del padre per i suoi figli, come agiscono le due nature del credente, l'avvertimento contro i falsi insegnanti e, siccome Dio è amore, i figli si ameranno. Terza cosa, Dio è vita. Vedremo la vittoria sul mondo, la sicurezza della salvezza. Passiamo quindi al capitolo 1, il cui soggetto è Dio è luce. Sotto l'ampio titolo Dio è luce, vediamo prima il prologo di questa epistola, poi vedremo come i figlioli, così Giovanni chiama i credenti, possono avere comunione con Dio. Come ho menzionato nella introduzione, Giovanni ha scritto per confutare la prima eresia che sorse nella Chiesa, lo gnosticismo. Gli gnostici avevano una grandissima conoscenza. Essi accettavano la deità di Gesù, ma rinnegavano la sua umanità. Notate come Giovanni presenterà il vero gnosticismo, cioè la vera conoscenza di Dio. Iniziamo dal prologo, versetto 1. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Quel che era dal principio, abbiamo letto. Di che inizio sta parlando Giovanni? Nelle scritture ci sono tre principi, due dei quali ci sono molto familiari. Il primo si trova in Genesi 1, al versetto 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Questo è un principio senza data. Non sappiamo quando Dio abbia creato i cieli e la terra. Potremmo leggere libro dopo libro, volume dopo volume, e quanto scritto sulla domanda che nasce dal primo capitolo della Genesi. Se si mettessero tutti uno in cima all'altro, sono sicuro che raggiungerebbero almeno la cima di un palazzo, ma sono convinto che non ci sia nessun teologo, nessuno scienziato che abbia alcuna idea sul quando Genesi 1, versetto 1, abbia effettivamente avuto luogo. Mi dicono che oggi ci sono degli scienziati cristiani che sostengono che la terra sulla quale viviamo non sia vecchia come la scienza del passato diceva che fosse. Molti anni fa si stimava che la terra avesse tra i 3 e i 700 mila anni. Poi la scienza iniziò a parlare in milioni di anni. Dopo ancora si arrivò a stimare che la terra avesse 2 milioni e mezzo di anni. Poi si parlava di 1 bilione. Ora alcuni scienziati si stanno allontanando dalle datazioni più lontane della terra e stanno ponendo una data più recente. Bene. Genesi 1:1 andrebbe bene in entrambe le teorie, in una nuova terra o una vecchia terra, in quanto non è datato. Tutto quello che Genesi 1, versetto 1, dichiara è che Dio creò i cieli e la terra. Fino a quando tu non sarai pronto ad accettare questo fatto, non sei pronto a leggere oltre nella parola di Dio, in quanto il resto della Bibbia si basa su questo primo verso. Dio creò questo universo, o è stato un caso? È ridicolo pensare che l'universo si creò per caso. Come ha detto qualcuno, la probabilità che la vita si sia originata per caso è paragonabile alla probabilità del formarsi di un dizionario in seguito a un'esplosione in una tipografia. Amica, amico, c'è un'intelligenza dietro all'universo nel quale tu ed io viviamo. Tornando alla data dell'inizio, non la conosciamo, ma se hai bisogno di un paio di miliardi di anni per farlo stare nei tuoi schemi di interpretazione, va bene, perché abbiamo a che fare con un Dio di eternità. Dio ha l'eternità dietro di lui. Anche se non so cosa egli stesse facendo prima di creare i cieli e la terra, so che egli stava facendo qualche cosa. Poi Dio creò i cieli e la terra, e lo fece con uno scopo. Sta mettendo a punto un piano nel suo universo oggi che è più grande di quanto una mente umana possa capire. Quando Dio registrò il suo atto di creazione, non stava cercando di darci uno studio in geologia. A ogni modo, mise molte rocce intorno in modo che tu possa guardarle se sei interessato a cercare di scoprire una data. Vi è un secondo principio, dicevamo, che troviamo nella parola di Dio. È il primo versetto nel Vangelo di Giovanni. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Egli aggiunge, essa era nel principio con Dio. Poi arriva all'atto della creazione. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Giovanni 1, abbiamo letto i primi tre versetti. Vedi, amico, amica, vai indietro più che puoi, oltre la creazione, indietro bilioni, trilioni di anni, e dall'eternità viene il Signore Gesù Cristo. Anche a quei tempi lui era già nel passato remoto. Nota che Giovanni ha scritto «Nel principio era la parola» e non ha scritto invece «non è». In altre parole, questo è un principio che non ha inizio, in quanto egli non ha inizio. Nel principio era la parola. Significa che puoi andare indietro, nel passato, quanto vuoi, mettere giù il tuo paletto dove vuoi e Dio viene dall'eternità per incontrarti. Questo è grande, è più grande di quanto la mia mente possa comprendere. Sono incapace di capirne l'immensità, fino a che giungo a Giovanni 1, versetto 14. E la parola è diventata carne. Questo mi porta indietro, a Betlemme, dove egli nacque e cominciò a capire quel tempo. Ma non ci fermiamo qua, proprio perché a proposito di tempo non ce n'è più per quanto riguarda il nostro primo appuntamento di questa settimana. Quindi ci sentiamo domani, come al solito, alla stessa ora. Io vi aspetto. Ciao, a domani.